Come nasce un partito? Allora, che cos'è un partito innanzitutto? Dal punto di vista giuridico il partito è quasi nulla, è un'associazione privata non riconosciuta, cioè il livello di istituzione più basso che esiste. Tre persone, bisogna essere almeno in tre, tres facunt collegium, dice il brocardo latino, bisogna essere almeno in tre e fanno un'associazione. Associazioni lotta contro le ragnatele abusive, anche un'associazione di fatto, quello che volete. Non vi si chiede nulla. Uno si fa lo statuto, non si fa lo statuto, e il codice civile si preoccupa essenzialmente di garantire i creditori, per cui se l'associazione La Tela del Ragno compra uno scopolino, chi compra? Chi stipula contratti per l'associazione? L'associazione non ha personalità giuridica, chi agisce per conto dell'associazione impegna in te l'associazione, l'associazione risponde col patrimonio dei soci, per cui basso livello di organizzazione e problemi soprattutto dei rapporti con i terzi. Il partito è lì. Perché? Perché nel nostro ammirabile paese si è deciso di non dare mai un'organizzazione formalizzata ai partiti. Quando si affrontò il tema nell'Assemblea Costituente ci furono due anime. Una favorevole a una regolazione per legge dei partiti e una molto preoccupata di questa cosa, e si può capire anche per gli anni e per i problemi relativi, perché sto andando sulla mia pagina, non è la mia pagina che voglio io voglio semplicemente, perché quello che non si sa per esempio è che quando la nostra Assemblea Costituente era in funzione, le piazze erano in subbuglio per un grave episodio di corruzione dei membri dell'Assemblea Costituente. Il paese ha sempre avuto qualche problemino, tanto è vero che si era sviluppato il movimento dell'uomo qualunque, da cui il termine qualunquista, che era un movimento contro i partiti, contro la politica, bla bla bla. E l'articolo 49 è quello che è rimasto, è l'unica norma che riguarda i partiti, ci dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Questo semplicemente ci dice che i costituenti volevano inserire i partiti in Costituzione, perché questo era il risultato di uno sviluppo istituzionale in tutto il mondo, ma non volevano che questi partiti fossero istituzioni regolate. Infatti vedete che il soggetto sono i cittadini, siamo noi che abbiamo il diritto di costituirsi in partito liberamente, che vuol dire che lo possiamo fare senza autorizzazione, ma lo possiamo fare se vogliamo farlo. E poi c'è per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Concorrere con metodo democratico si suppone che il soggetto siano i partiti. I cittadini fanno i partiti per concorrere con metodo democratico. Ma vedete che questa è una garanzia dell'attività tra i partiti. I partiti con metodo democratico determinano la politica nazionale, ma non è una condizione interna dei partiti. La motivazione è presto detta. E in Germania, negli stessi anni, si stava facendo la Costituzione tedesca. La Costituzione tedesca ha una norma che vieta i partiti cosiddetti radicali, cioè i partiti che non si riconoscono nell'ordinamento costituzionale. Essere membro di un partito radicale comporta delle sanzioni gravi, non che si vada in carcere, ma per esempio non si può avere incarichi di insegnamento, e si è espulsi dalla pubblica amministrazione, il cosiddetto Berufsverbot, divieto d'impiego. Allora, in clima di guerra fredda, in paesi che uscivano da dittature, la Germania si è garantita con una democrazia cosiddetta protetta, nel senso che i partiti in Germania hanno una legislazione e hanno una disciplina, addirittura hanno dei divieti costituzionali che hanno colpito l'estrema destra, cioè il Partito Comunista, e i movimenti neonazisti. In Italia questo non si è voluto fare, non fidandosi l'uno degli altri, soprattutto la sinistra si è opposta, perché temeva che una volta perse le elezioni il governo, la maggioranza facesse una legge sui partiti che metteva il Partito Comunista fuori gioco. E di conseguenza hanno deciso di lasciare a basso livello di formalizzazione i partiti, e di conseguenza i partiti sono quello che vi dicevo, cioè delle associazioni private. Hanno funzioni pubbliche? E questo è divertente, che i partiti non hanno funzioni pubbliche. E pensate che, per esempio, quando il Presidente della Repubblica vuole sapere che cavolo vogliono fare i partiti del governo, non chiamano i segretari dei partiti, perché non sono istituzioni. E la somma istituzione del paese, con viva e vibrante soddisfazione, chiama chi bisogna deciderlo per formare la seconda istituzione del paese, cioè il governo. Non è che può chiamare l'Associazione Amici del Ranio, no? E di conseguenza chiama quella che è la proiezione istituzionale dei partiti, cioè i presidenti dei gruppi parlamentari, perché questa è la particolarità. I gruppi parlamentari, così come anche i gruppi consigliari nelle regioni, sono l'emersione dei partiti nelle istituzioni e svolgono una funzione abbastanza ambigua, perché sono sì istituzioni parlamentari, sono quelle che decidono i programmi delle assemblee, l'ordine del giorno, eccetera, ma sono contemporaneamente organizzazioni dei partiti. In questo passaggio dal pubblico al privato, anzi dal privato al pubblico, succede quello che stiamo registrando in questi giorni, il grande scandalo delle spese pazze dei responsabili dei gruppi consigliari in giro per le regioni. Ma non è uno scandalo delle regioni, perché se andassimo a vedere quelli del Parlamento sarebbe ancora peggio, e che quelli non si possono vedere perché non ci sono i bilanci. Allora, tutto questo adesso comincia ad avere una disciplina, però è una questione degli ultimi 2 anni. E di conseguenza noi non abbiamo nessuna disciplina dei partiti e non abbiamo nessuna forma di finanziamento ai partiti alla loro nascita, anche perché se no avremo 60 milioni di partiti. Ho minato un partito. Proprio questa notte, non me ne sono neanche accorto, me lo sono trovato nel letto, un partito. E non è così che funziona. I partiti hanno avuto dei finanziamenti che sono finanziamenti indiretti sotto forma di rimborso spese elettorali. Questa è un'altra partita di quelle in cui naturalmente mi trovo totalmente controcorrente, perché adesso tutti contro i partiti, tutti contro il finanziamento pubblico dei partiti, tutti contro il rimborso di spese elettorali. Questa è pura follia italiana, è pura follia italiana. Non c'è paese in Europa che non si basi su un'organizzazione dei partiti e che non finanzi con soldi pubblici i partiti, nessun paese europeo, compreso l'Unione Europea. L'Unione Europea finanzia i partiti europei. Perché? Perché la politica si svolge nei partiti, cioè il partito svolge una funzione appunto tra la società civile, noi, e le istituzioni, e senza i partiti si impazzisce. Infatti il paese sta impazzendo perché i suoi partiti hanno fatto splash. Ci sono dei miti stupidi in questo paese, no? Sono proprio delle cose su cui, se avessi una bacchetta magica, cercherei di versare barecchine nella testa della gente. Per esempio, che è una notizia di oggi, eccola qua, vede che incrocia qualcosa, I 5 stelle, inaccettabile, se il cavaliere decade riceverà 100.000 euro soltanto, 180.000 euro soltanto, pensavo di più. Cioè l'idea che un politico venga pagato è considerata uno scandalo. Che è sorprendente, perché i politici sono quelli che ci governano e noi cosa dovremmo essere governati da… dei giovani boy scout che lo fanno per titolo gratuito e si prestano alla politica, uno sale, uno scende alla politica, uno si affaccia alla politica, dicono io facevo altro, adesso vengo a fare un po' la politica, ma sei scemo? Cioè per far guidare un motorino bisogna fare un patentino per guidare un paese, no? Sob, no? Cioè, follia pura. Cioè che la gente che arriva in politica, oggi vi dicevo stamattina della legge grandi opere, ministro Lunardi. Ministro Lunardi era un tecnico, lui di ponti e gallerie sapeva tutto, è la più grossa ditta che costruisce ponti e gallerie in Italia. Presidente allora dell'associazione Gallerie, esiste, Società delle Gallerie, che è un'organizzazione di lobbying che serve per fare opere pubbliche. Se non fa un ponte e non fa una galleria, quell'opera pubblica non gli interessa, poi non la fa lui. Allora, avere un tecnico che viene a fare ministro dei lavori pubblici ed è bravissimo, non è che sia un cretino per niente, ma è uno che costruisce ponti e gallerie, a voi vi dà più certezza? C'è un po' di incriminazione, di processi, di cose. Certo che non mi dà incertezza, esattamente come avere uno che fa giornalista e si mette a fare il ministro dell'informazione, che per fortuna non c'è. No? L'idea che uno si presti dalla società civile alla politica e passa degli anni a fare politica, però massimo 2 mandati, altra cosa totalmente idiota. Ignazio Marino era, pare, un notevole medico, un chirurgo. A un certo punto, forse le tremavano le mani, ha deciso di prestarsi alla politica. Bene, fa 2 mandati di sindaco di Roma e poi cosa torna? In sala operatoria? E chi si fa più operare da uno che per 10 anni ha timbrato carte e fatto politica e che torna in sala operatoria? Pensate che nel frattempo riesce a aggiornarsi, va ai convegni mondiali, eccetera. No, poveraccio, fa sindaco di Roma e ce n'è fino a qua, l'ha voluta lui. Funziona male? Un mandato basta. Funziona bene? Dopo 2 mandati no, basta, devi tornare a casa. Sono tutte cretinate. Noi viviamo immersi in un brodo di cottura, di cretinismo, e per questo viviamo e cresciamo e in genere anche moriamo cretini. E sono degli errori di concezione. Allora questa cosa per cui i partiti non devono essere finanziati è di per sé uno sbaglio. E naturalmente questo ha una sua origine storica, e cioè Tangentopoli, partiti che erano finanziati dallo Stato e però si prendevano anche i soldi su tangenti di tutte le opere pubbliche, non si muoveva un dito, lo posso testimoniare, ma ormai è dato in prescrizione, anch'io ho subito il ricatto di una tangente, ormai ho detto di no naturalmente, però su anche piccole cose, allora facevo banche dati, una piccola ditta di banche dati, mi sono sentito chiedere la tangente. E questo era uno scandalo, perché a un certo punto l'Italia, sotto Craxi, aveva smesso di fare opere pubbliche perché servivano, facevano opere pubbliche per accumulare tangenti, per cui ci sono i ponti che arrivano così, dopodiché si sospende perché tanto la tangente l'abbiamo presa e non occorre andare avanti. E su questa pressione dello scandalo di Tangentopoli, il popolo italiano in un referendum ha votato per l'abrogazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Poi parlando del referendum vedremo che questo significa solo che ha abrogato quella legge e non è che si è impedita alla Repubblica Italiana di fare una legge diversa di finanziamento pubblico dei partiti. Ma ogni volta che qualcuno dice bisogna finanziare i partiti, fa vai contro la volontà espressa dagli elettori italiani. Questo è uno sbaglio per cui generalmente si rischia di essere bocciati a un esame di primo anno in giurisprudenza e in diritto costituzionale. Perché l'effetto dell'abrogazione è abrogare una legge, non di mettere il divieto per sempre, come facevano i romani, spargevano il sale sopra le città distrutte, no? Rase al suolo. Poi si è introdotto il sistema, diversi tentativi di costruire sistemi, e adesso in precedenza si era introdotto il sistema del rimborso spese, tot soldi per ogni voto. E questo naturalmente poi si è cotto, i partiti ne hanno abusato, per cui credo che Mastella stia ancora prendendo i soldi nella precedente elezione, il suo partito non esiste più. Abbiamo problemi continui, per esempio, e i partiti cugini, che non sono i cugini di campagna, sono Forza Italia e la nuovo centrodestra, bisogna stare attenti perché è la nuova camorra organizzata, questo è il nuovo centrodestra, c'è un aggettivo, va qualcosa, e i partiti cugini già litigano per i rimborsi elettorali, no? Perché tu dai dei soldi ai partiti per le elezioni, se dopo le elezioni questi si dividono si creano una serie di problemi, e oggi ne vedremo diversi di questi problemi, e uno è quello a chi vanno i rimborsi elettorali. Insomma, è sempre una questione molto delicata, e adesso si è fatta una legge, non so se è già entrata in vigore, no, se è già stata approvata definitivamente o non è stata approvata definitivamente, comunque entrerà in vigore nel 2000X, che toglie il finanziamento pubblico e lo sostituisce con un sistema di finanziamento privato, che naturalmente farà plof, nel frattempo un po' di gente sarà morta, gli altri avranno dimenticato, e rifaranno una legge sul finanziamento pubblico dei partiti, perché ci deve essere. I partiti nascono e sono delle associazioni private, i partiti si presentano alle elezioni, semplicemente sono associazioni private che raccolgono le firme, fanno una lista, che può anche chiamarsi Ragno Libero, il partito è un movimento, e la lista si chiama in un'altra maniera, la lista viene depositata, c'è tutta una formalità, un formalismo per depositare le liste, c'è un comitato di promotori, ci sono i candidati. Su questo passaggio tra il partito e i candidati non si è ancora riuscito a accendere la luce, ed è una questione strategica come si formano le candidature, c'è l'inizio della democrazia. Il Porcellum anzi ha detto: fatevi i cavoli vostri, I candidati sono nominati dai partiti, per cui le liste sono bloccate, tu c'è una lista da 1 a 30 con tutta una serie di nomi e ricevi 15 seggi, ecco, questi sono i 15, nessuno li ha votati, nessuno li conosceva e ha scelto il partito. Questo è il Porcellum attualmente. Anche questo nasce però da un referendum votato dal 98% degli italiani, in cui si voleva eliminare la preferenza. Perché? Perché la preferenza era fonte di corruzione. In Italia tutto, anche l'Ave Maria è fonte di corruzione. Basta trovare una bighina che fa l'Ave Maria per te, gli dai un po' di soldi e sei a posto. E il sistema delle preferenze era gestito in modo da rendere riconoscibile il voto. Voi siete giovani e inesperti, ma questo è il mondo, perché il capo bastone, termine tecnico, cioè quello che ammazzava i voti, che andava in giro per i caseggiati, per le fabbriche, per gli scantinati, c'era, vota per Pasquale, bravo, bravissimo, e poi guarda, tu vedrai che ti trova lavoro, eccetera, e diceva, come devo votare? Tu vota 5, 12, 32, 6. Sono i numeri dei candidati, e siccome potevi avere 4 preferenze, tu avevi un codice numerico da mettere sulla scheda, non puoi firmare la scheda perché sarebbe nulla, ma se tu metti 14, 15, 62, 6, il capobastone può arrivare dicendo, avete visto, quaterne, e questo è uno scandalo. Oppure il massimo raffinatezza raggiunto in Italia è stato il normografo, che voi non avete dovuto usare nella scuola media come hanno costretto me nell'ora di disegno, infatti non a caso io in disegno avevo uno, mandato a settembre ogni anno con uno, c'era anche un maestro fascista, con un professore fascista con cui ho chiuso i rapporti. Il normografo è una stecina di plastica, con cui con un apposito pennino si scriveva tutto regolato prima che si inventasse la stampa, una roba pre-Gutenberg, non dico pre-computer, si scriveva Roberto Brin, classe prima e scuola media Dante Alighieri, ecco questa era la cosa, e lo potevi fare, non so, quelle 800 volte. Il normografo è una stessa prestampata. E allora il genio del capomazzo si è inventato delle stringhette con il nome e il cognome del candidato, così il cittadino elettore poteva andare dentro nel seggio, appoggiava la striscetta, ci scriveva il nome e cognome perfettamente riconoscibile e le schede potevano essere firmate. Bello? Questa è la storia dell'Italia. Grande democrazia occidentale, capite? Allora il popolo inferocito ha detto: aboliamo le preferenze. Nessuno se lo ricorda questa cosa. Non le hanno potute abolire tutte per via della formulazione della legge, le hanno ridotte a una. Una è quello che è il risultato del referendum. Tutti ricordano il referendum con l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, ma non ricordano il referendum, arrivo a lei, non si preoccupi, il referendum sull'abolizione delle preferenze. Perché dico che il finanziamento pubblico dei partiti invece è fondamentale? Ovviamente i partiti devono essere riconosciuti, questo è il suo problema. Come si diventa partito? Io metto fuori l'etichetta partito Verranio per l'appunto. E che cosa distingue questo partito da qualsiasi associazione Amici del Salame? Il fatto che ci presentiamo alle elezioni, il fatto che facciamo politica. La Costituzione dice che abbiamo il diritto di farlo liberamente, per cui se lei questa sera tra le 6 e le 7 le scappa di formare un partito, lo faccia pure, nessuno glielo vieta, deve trovare due correi disposti a fare il partito, le fa il partito. Dopodiché le prossime elezioni le incomincia il tram tram, cioè deposita il simbolo, raccoglie le firme, ci vogliono certe firme per raccogliere, si presenta alle elezioni. Lei continua a essere Amici del Salame, però. Viene eletto un consigliere comunale, provinciale, regionale, parlamentare europeo, quello che riesce a fare, e scatta un meccanismo in tutti i paesi di premio e di pagamento. A cosa serve quel pagamento? Serve a svolgere l'attività politica, non soltanto a pagare le segretarie, i segretari, gli autisti e i maggiordomi. Non è questo che serve. È che il partito è elaborazione di idee. Allora, quando esistevano i partiti? Una volta, quando c'erano ancora le mezze stagioni, esistevano anche i partiti. Allora, quando c'era un problema serio, tipo, che so io, i rifiuti, l'energia nucleare, il risanamento dei territori, il partito cercava qualcuno che ne capisse e intorno gli organizzava un gruppo di studio, dibattiti, convegni, c'erano riviste, case editrici, perché intorno ai partiti si era sviluppato un mondo. E allora era comodo, perché uno voleva dire, voleva sapere che cosa pensava il Partito Comunista dell'energia nucleare, sapeva che andava a leggere Critica Marxista, Democrazia e Diritto, Rinascita, e poi trovava qualche cosa specifica, Editori Riuniti, sull'energia nucleare. Era l'elaborazione delle idee del partito. Dibattito, gente si menava la sedia in testa e alla fine usciva un'elaborazione. Quella era la linea del partito. Ma non era una linea del partito, perché uno si è alzato la mattina e dice: io penso che l'energia deve essere verde. Grazie. E se ne va via. Era un'elaborazione di idee. Il che significa che il sindaco di Vate la Pesca di Sotto, quando affrontava il problema del Consiglio Comunale, diceva: io dico che bisogna fare così. E spiegava quello che aveva letto sul quotidiano del partito. Oggi questo non esiste più. E qualsiasi politico intervistato da qualsiasi giornalista dice: io penso che l'energia nucleare, lei ha detto nucleare, sì, nucleare, l'energia nucleare è una cosa molto importante e io sarei favorevole purché non abbia impatto sulla salute. Che cosa hai detto? Niente. Che cosa potevi dire? Niente. Cosa ne sai? Niente. È quello che assistiamo ogni giorno alla televisione. Dopodiché il giornalista dice: ma sapete che l'onorevole Tagliatelle ha detto così? E l'altro: io smentisco. E quell'altro dice: ah, e l'altro giorno mi ha detto il contrario. E viene fuori un bel dibattito sul niente. L'elaborazione delle idee in questo paese manca nel mondo politico, e manca nel mondo politico perché il mondo politico si è disorganizzato, che è un bel problema, una bella questione. Dica. Allora, il sindaco non deve avere altri requisiti, se non l'elettorato attivo e passivo, non aver subito condanne, eccetera. E, tra l'altro la legge sulla decadenza riguarda anche i sindaci. E il sindaco deve essere eletto nelle comuni sopra 15.000, 30.000, non lo ricordo mai, e viene eletto con sistema a doppio turno, per cui è il sindaco che rappresenta, si presenta alle elezioni e va in ballottaggio se non raggiunge la maggioranza assoluta, eccetera. Non ha da avere altri requisiti se non quello di non far proprio schifo, cioè schifo nel senso morale, cioè deve essere un biscazziere condannato ed essere eletto. E poi cosa voleva sapere? Dipende dall'incarico. Allora, ci sono delle leggi che riguardano le incompatibilità di carica per tutti i livelli di governo e per tutti anche i livelli di rappresentanza, per cui un sindaco di un grande comune non può essere parlamentare, non può essere ministro, non può essere consigliere regionale, non può essere assessore comunale e così via. Hanno fatto un'interpretazione della legge in Parlamento, ma è stata disattesa ormai dalla Corte, in cui si diceva: ma perché non può esserlo? E la spiegazione è che noi abbiamo cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Sono tre livelli diversi. Sono previste tutte dalla legge e sono incandidabilità. L'incandidabilità vuol dire che se tu ti candidi, il giudice o l'autorità, insomma, che guarda le liste, ti cancella. E se tu ti candidi lo stesso, è nulla la tua elezione. E questo è legato a questioni di morale / penale. E quelli per cui si decade se si è già eletti, decadenza. Poi ci sono casi di ineleggibilità, e casi di incompatibilità. Qui la ratio è più o meno questa: ineleggibilità lede la par condicio dei concorrenti, per cui per esempio se io sono giudice in un comune non posso candidarmi in quel comune perché avrei una posizione di vantaggio, potrei usare la mia carica per favorire i voti, per cui per esempio sono ineleggibili i concessionari. Se io sono un grosso concessionario del comune non posso eleggermi come assessore al comune, perché anche lì potrei usare la mia organizzazione per prendere i voti e poi sarei in conflitto di interesse. Questo naturalmente non vale per il concessionario delle reti televisive, non si sa perché. L'incompatibilità è invece esattamente questo, cioè il conflitto di interessi. L'ineleggibilità mi rende impossibile l'elezione e nulla. L'incompatibilità mi porta a optare. Per cui io sono un sindaco di un piccolo paese, di un grande comune, e mi candido alle elezioni, sono ineleggibile. Che cos'è stata l'interpretazione geniale? Di dire, ma se questa è la ratio legis, vuol dire che se tu sei già parlamentare, puoi candidarti a sindaco di un comune, perché non c'è nessun conflitto di interessi, nessuna rottura della par condicio. E così noi abbiamo avuto e abbiamo ancora, perché poi le Camere proteggono i propri membri contro ogni possibilità, dei sindaci che siedono in Parlamento e sono ineleggibili. E dovrebbero optare a questo punto, o sono ineleggibili o sono incompatibili, comunque dovrebbero optare. Questo è il problema. Con le professioni private invece il problema non si pone. E lei può fare il sindaco e continuare a fare l'avvocato. Certo non può difendere né contro né a favore del comune, perché sarebbe in conflitto di interessi. Lei fa il taxista, non può fare il sindaco perché è un concessionario del comune, un servizio di trasporto in concessione. Capite? È una matassa piuttosto complicata, però più o meno questa è la cosa.
Dica. Sempre per i comuni sopra i 15.000, mm-hmm. Questo discorso del conflitto di interesse?
La legge è un po' diversa per quelli più piccoli. Sono le leggi lunghe così e tra l'altro molto precise, e siccome restringono il diritto di voto, il diritto elettorale passivo in questo caso, cioè il diritto di essere eletto, sono sempre interpretate in maniera molto rigorosa e restrittiva. Sono eccezioni a un diritto e come tutte le eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo. Poi? Non c'è altro? Allora, di Silvio che riceverà 180.000 euro abbiamo già parlato, perché questo è il problema del fatto che i nostri politici devono essere attribuiti, e questi 180.000 euro costituiscono la cifra che il Senato dovrebbe pagare a Silvio a titolo di assegno di fine mandato. È un po' ridicola, diciamoci, questa legislazione, qualcuno dice anche un po' vergognosa, nel senso che è un premio di reinserimento del politico nella società. Hai bisogno di reinserirti, poverino? C'è così un lavoro così oscuro. Ma questo è un problema assai serio, che si è dibattuto fino dall'Assemblea Costituente con un dibattito anche molto stringente e molto sorprendente. Per dirvi, Piero Calamandrei aveva sostenuto che va bene, bisogna retribuire i parlamentari ma non gli avvocati. Lui era avvocato. Perché non gli avvocati? Perché gli avvocati continuano a fare l'avvocato anche durante il mandato, non è incompatibile, e per di più essere onorevole senatore fa aumentare la clientela e la parcellazione. Vedi Ghedini. No. Lì è stato un caso diverso, perché lui faceva l'avvocato prima ed è stato eletto perché così Silvio non lo pagava, non pagava nemmeno le parcelle. Tutti gli avvocati di Berlusconi sono in Parlamento, sono in Parlamento come stipendio perché non ci vanno mai. Hanno molto da fare. Ma a parte questo, questi sono i privilegi che si sono costruiti loro. Siccome il trattamento economico dei parlamentari è stabilito con legge, è la legge che vota il Parlamento a stabilire il trattamento dei parlamentari. Da cui la saggezza di quell'emendamento della Costituzione americana che dice: tu vota pure la legge che aumenta lo stipendio, ma questa varrà dalla prossima legislatura. Solo che, come vi dicevo, il progetto di questo emendamento data 1798 ed è stato approvato nel 1998, 200 anni, cioè non è stato facile neanche lì. E adesso c'è la tendenza ad abbattere questi compensi, si sono già abbastanza limitati, così come c'è la tendenza a ristrutturare il contributo ai partiti, e soprattutto c'è la tendenza, quella interessante, a disciplinare i partiti. Un pezzo della domanda che mancava. ed una legge votata nel 2001-2002, scusate, nel 2011 o 12 o 11 o 12 prevede che 12 direi che ha diminuito i compensi ai partiti e ha stabilito inoltre l'obbligo dei partiti di dotarsi di uno statuto, di dire nello statuto alcune cose, di garantire i diritti, di dare visibilità, o tu hai lo statuto pubblicato o se no contributi non li ricevi, e anche sull'uso dei contributi hanno messo una serie di controlli pubblici. Questo è un problema che hanno un po' tutti. La questione cruciale è come colleghi i contributi e le performance dei partiti, che è un primo problema, e il secondo problema è come tu rispetti le regole, l'autonomia dei partiti, che devono essere liberi di essere se stessi, dando però delle garanzie di trasparenza. Allora, la prima cosa, in Europa generalmente lo standard è: ai partiti si dà contributi elettorali, poi variano da paese a paese, strutture e soldi per strutture, per cui li finanzi la sede, il personale, le pubblicazioni, i giornali, sono, come dire, non contributi al partito ma contributi in strutture del partito. E terza cosa che c'è in Germania, che è stata messa nella legge del 2011 come inizio e che adesso nella nuova disciplina è invece sparita, che è la cosa più intelligente e che risponde alla sua domanda, è come colleghi l'attività sociale del partito al finanziamento. In Germania buona parte del finanziamento viene data come cofinanziamento, cioè tu rastrelli un euro sul contributi volontari, fai il festival del giornale, fai le quest, vai in giro col piattino, ti corrompi la gente, dammi dei soldi, ti danno un euro e lo Stato ti aggiunge un x%, in Germania mi pare che siano 50 centesimi, però questo è un modo con cui non si premia il partito che raccoglie voti, ma il partito che fa politica sui territori, che è una cosa molto intelligente perché accorcia la distanza tra il partito e la società. La questione su come si fa trasparenza sulle candidature è invece una questione molto più intima dei partiti. In Italia si sta diffondendo la moda delle primarie, ogni primaria, adesso si voterà, il PD voterà per il segretario, ma è per il segretario del partito, non per il candidato alla presidenza del Consiglio, ma quella lo faranno nel momento in cui ci saranno le elezioni, e da un po' di tempo è lanciato Prodi questa moda americana delle primarie, e adesso anche Angelino dice che farà le primarie, e Silvio ha detto primarie, what's? Le primarie sono un sistema americano, solo americano. Adesso è stato preso anche in Francia per votare Hollande hanno fatto le primarie. E quello che è curioso è che in America le primarie non sono legiferate da legge federale, ma come tutto il sistema elettorale è legiferato dagli stati. E se voi andate dentro nei siti degli stati e guardate la legge elettorale, troverete discipline molto strane e diverse. Per esempio in California c'è una norma sulle primarie dei repubblicani, una norma sulle primarie dei democratici, una norma sulle primarie di un terzo partito che è radicato, progresso e solo altro monto, una roba del genere, e sono autoregolamentazioni portate dentro nella legge. Dopo ogni turno elettorale i partiti americani cercano di mettere a punto un meccanismo che è un meccanismo di una complessità e di una incertezza notevolissime, e imparando dagli errori cercano di migliorare le loro norme, e immediatamente queste norme entrano nella legge statale. Lo Stato di New York c'è una norma semplicissima che dice gli statuti, le norme degli statuti sulle primarie hanno forza di legge. Stop. Questo vuol dire però che se uno le vede violate, queste norme può andare dal giudice. E questo è l'inizio di un'applicazione, l'applicazione del principio di legalità e di giustiziabilità che è tipico dello Stato di diritto. Cioè abbiamo aperto la luce nella cantina dove si cucinano le liste elettorali, che non è una cosa da poco. Però vi dico, in nessun paese le cose sono totalmente consolidate ed è diventato in qualche modo una parte della immagine del partito. Se io sono un partito che dice per statuto metà dei candidati saranno donne, e i candidati saranno eletti con telefonate ai soci e così via, dico qualcosa. Anche il Movimento 5 Stelle, dicendo che le candidature si fanno in rete con una certa procedura, dice qualcosa sulla sua natura. Qualcuno può dire che bello, qualcuno può dire che orrore, ma fa parte dell'immagine del partito. No? Ed è giusto che i partiti si facciano concorrenza anche in base all'immagine che danno. Diciassette. Allora, e Sgarbi deve pagare 100.000 euro a Caselli. Siccome vi ho parlato qualche giorno fa di Sgarbi, per un attacco in TV che sarebbe andato oltre i limiti della critica, Vittorio Sgarbi è stato condannato dal Tribunale di Caltanissetta a pagare al procuratore Giancarlo Caselli un risarcimento di 100.000 euro in solido con RFL, la società del gruppo Mediaset che gestisce Canale 5. Caselli, allora capo della Procura di Palermo, si è ritenuto diffamato da un intervento del critico. Sgarbi sarebbe un critico, risulta? Boh. Critica sì, ma non. A quel tempo deputato, nella rubrica Sgarbi Quotidiani, andata in onda il 7 aprile 1995. Funziona bene la giustizia in Italia. Sgarbi lesse una lettera di un anonimo, il quale sosteneva di aver raccolto una confidenza di Don Pino Puglisi, il prete ucciso dalla mafia nel 93, che quindi non poteva smentire la lettera dell'anonimo. Quante lettere anonime può scrivere un essere umano in un'ora? Infinite. Il sacerdote gli avrebbe detto di essere turbato per le pressioni di Caselli perché facesse il pentito denunciando i fatti di mafia di cui era a conoscenza, anche violando il vincolo del segreto confessionale. Caselli era querelato e a quel punto è incominciato un procedimento penale, tribunale, penso penale, ma potrebbe essere anche civile, perché si può agire sia per la condanna per il reato, sia per il semplice risarcimento del danno, le due cose insieme. E questo procedimento naturalmente si è intoppato in Parlamento, perché hanno dovuto avere dal Parlamento il via libera. Il Parlamento di solito dice: ma questo è un deputato e quindi è protetto da immunità, e quindi bisogna fare un conflitto di attribuzione, e il conflitto di attribuzione deve andare alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dopo un anno risponde dicendo: quello non è l'esercizio delle sue funzioni, perché quando il critico Sgarbi parla alla televisione, Sgarbi Quotidiani, è uno che sta tra l'intrattenitore, l'imbonitore, il ballerino, non so, qualsiasi cosa, ma non è deputato. Deputati dicono le loro cose dentro la Camera, fuori la Camera possono ripetere cose dette nella Camera. È chiaro che se io alla Camera denuncio l'inquinamento di via Aria Nuova a Ferrara, posso venire anche a Ferrara e dire: c'è un inquinamento insopportabile, l'ho detto alla Camera e la protezione della mia libertà di espressione come deputato mi segue quando ripeto le cose. Qualcuno addirittura ha fatto il furbo e le ha dette prima in piazza, poi è corso da Camera e le ha ripetute, e la Corte ha detto: no, è il contrario che devi fare, prima la dici la Camera dove crei la tua immunità, poi la puoi ripetere anche alla televisione. Sgarbi queste cose non le ha dette la Camera, le ha dette la televisione. Mi è arrivata una lettera anonima, pensa riguardo a uno che è morto e quindi non ti può smentire. Per cui ha fatto il furbo e questa è la conseguenza. Vi dicevo che ne avevo contate, ma un paio di anni fa, almeno 5 questioni, 50 questioni che riguardavano Sgarbi e che sono arrivate in Corte Costituzionale. Seconda notizia carina, carina insomma. Burca, chiesto un mese di condanna per Santachè. Un mese di arresto e 100 euro di multa, cioè praticamente un grossetto, chiesti per Daniele Santachè, imputato a Milano per manifestazione non autorizzata, e questo ve lo devo commentare, per aver organizzato senza informare il questore una manifestazione anti-burca davanti alla fabbrica del vapore. Poi insomma ci sono altre queste, uno gli ha tirato un pugno, per cui è stato condannato anche lui, ma questo non mi interessa questa cosa. Come ha detto la stessa Santachè davanti al giudice, questa mattina aveva avvertito personalmente, la mattina della riunione, chiamando dalla mia auto con il mio cellulare il questore. Una telefonata che annunciava il suo arrivo al presidio con tanto di scorta, ma che, secondo il magistrato, non rientra nelle modalità volute dalla norma. Ah, certo che non rientra, non è così che funziona la cosa. La Costituzione, quel pezzo di carta che andrebbe urgentemente riformato perché non più adeguato ai tempi, dice all'articolo 17, delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Per cui fare riunioni, manifestazioni per le piazze, per i teatri, eccetera, è un diritto, è un diritto. Siamo liberi di riunirci. Se ci riuniamo a casa nostra sono cavoli nostri, se ci riuniamo in un teatro sono cavoli del proprietario del teatro, se ci riuniamo in piazza quello è un luogo pubblico. E siccome nel luogo pubblico ci possono essere dei problemi, ci può essere un'altra riunione, ci possono essere la miglia che passa strombazzando, ci può essere le tegole che cascano, un albero che insomma ragazzi basta, eccetera, e così via enumerando, bisogna dare il preavviso e la legge dice il preavviso va dato 3 giorni prima della manifestazione, va dato con una comunicazione formale, basta prendere un pezzo di carta e scrivere al questore, e invece il questore, perché l'autorità di pubblica sicurezza, la Santachè ha telefonato della sua macchina con il suo telefono la mattina stessa, e ovviamente questo non è un preavviso regolare, da cui la responsabilità penale, perché questa norma è garantita da una sanzione penale. Gli organizzatori della riunione, che organizzano la riunione e non danno preavviso, sono penalmente responsabili. La pena è molto lieve, una contravvenzione, però è sanzionata penalmente. E quindi non poteva che finire così, non c'è nulla di sorprendente, sono vecchie care norme. Altra notizia riguarda la TAV. Che cosa c'è di curioso in queste notizie e che cosa c'è che è una cosa che ci interessa? C'è stato un appello di varie gente francese, presentato al Senato francese, che sta ratificando il trattato con l'Italia per la costruzione della TAV, la galleria. Allora, mi interessa innanzitutto questo. Voi avete idea che ci sia un trattato che l'Italia ha ratificato che riguarda la TAV? Non se ne parla affatto, noi non siamo ratifica. Tanto Francia. TAV. Vediamo cosa ci dice. Oh sì. Oggi in aula si ratifica mezzo trattato TAV. È dell'11 marzo? No, l'11, scusate. 11 novembre, pochi giorni fa. La ratifica del quale dovrebbe essere già esclusa in partenza a causa della mancanza di alcuni elementi fondamentali per la sua validità, per esempio l'aumento del traffico che non è avvenuto. La ratifica del quale già mi mette un po' di difficoltà. La Francia occorre aver fatto i compiti per convincere i francesi a proseguire. Vabbè, questi sono i soliti modi con cui si danno le notizie alla cavolo, ma almeno c'è una notizia. Vediamo qua, fanpage, che cos'è sta roba? Buh. Con 317 voti favorevoli, 115 contrari e un astenuto, la Camera dei Deputati ha approvato la ratifica del Trattato 2012 tra Italia e Francia sulla linea di alta velocità. Allora c'è, come vedete, una ratifica in corso 12 novembre la Camera, il Senato ancora non si è pronunciato. Passa ora l'aula del Senato ancora. Noi non abbiamo ancora finito la procedura di autorizzazione della ratifica, quando ci sarà anche il voto del Senato, il Presidente potrà firmare. La stessa cosa sta svolgendosi in Francia. In Francia stanno ratificando il trattato. I 60 sindaci, presidenti di regione, eccetera, hanno fatto un appello pro TAV. Evidentemente anche in Francia ci deve essere qualche problema se fanno un appello pro, vuol dire c'è qualcuno contro. Dice l'appello, la Lione-Torino è l'unica linea che attraversa le Alpi da ovest a est e non da nord a sud, quindi se non la realizziamo sono a rischio gli scambi fra Francia e Italia. Va bene. La cosa più interessante però è questa. E l'Italia ha più fretta della Francia, come spiega Maurizio Virano, unico italiano ospite a Palazzo del Lussemburgo al Senato. Virgolette, e questo è un dato interessante che io per esempio non avevo consapevolezza. La tempistica prevede nel 2014 i primi 9 chilometri di tunnel di base fra Saint-Martin, La Porte e La Prat. Nel 2015 i lavori preparatori, nel 2016 il tunnel di base. Se sarà rispettato, la UE finanzierà il 50% dei costi, Francia e Italia il 25% ognuna. E questo si sapeva, cioè 50% la mette l'Europa e gli altri li mettono i due stati. Ma se si scavalca il calendario, la quota UE scende il 40%, quella francese rimane uguale e quella italiana sale al 35%. Insomma, un eventuale ritardo rischia di costarci parecchie centinaia di milioni. Questa è una notizia che traggo dalla stampa e mi sembra una notizia che abbia una sua decenza in quanto notizia, ci informa. Ah, e poi c'è il grosso problema, cancellieri, grosso problema cancellieri, non è indagata, cancellieri, il governo conferma la fiducia, la procura invia il fascicolo ai colleghi di Roma, Monti critico, domani il voto sulla mozione. Allora, i dati sono questi, la procura di Torino ha girato il fascicolo modello K che riguarda atti, cita la legge sul processo civile, atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti. È uno dei modelli, noto anche come 45, previsti dall'articolo 335 del Codice Penale per le notizie di reato. Con il modello K vengono iscritte le notizie non costituenti fatti di reato, non idonee a mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari, cioè in sostanza, avuta la notizia criminis, il PM fa una prima indagine, vede che non è supportata da fatti e di conseguenza non va avanti con l'indagine preliminare. La trasferisce a Roma, se in seguito agli accertamenti il PM dovesse riscontrare notizia di reato, dovrà procedere a nuova iscrizione con i modelli 21 e 44, se no potrà archiviare la vicenda senza richiesta del GIP. Per cui la Procura di Torino non ha archiviato il fatto, ha rinviato la cosa a Roma perché è la sede competente, dicendo io ti trasmetto le carte, secondo me io non c'ho nulla per andare avanti, però tu vedi se ci sai altri dati, altre notizie, e questa è la situazione. La cancellieri non è indagata, non si è aperta nessuna attività di indagine preliminare, il governo le conferma la fiducia, ma il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia individuale, già vi ho parlato l'altra settimana o prima della mozione di fiducia individuale, che sarà votata domani. Allora, che cosa c'è di interessante in questa vicenda? Quanto tempo c'ho? Non moltissimo. Ci sono diversi aspetti non male. Uno riguarda il governo. L'altro riguarda i presupposti. Cioè, un ministro, quando deve dimettersi? Quali sono le fattispecie ricorrendo le quali il governo deve, il ministro deve dimettersi. Ora, il ministro si deve dimettere giuridicamente quando lo prescrive la legge, casi di decadenza. Casi di decadenza di Berlusconi, se si verificano per un ministro quel tipo di reati, il ministro decade, deve dimettersi. Sono solo questi i casi che comportano le dimissioni? Qui bisogna fare un'attenta distinzione. Questo articolo di Luigi La Spina è fatto bene, ma ha un brutto titolo: I veleni del tribunale politica. Tribunale politico non esiste. La fiducia parlamentare la si toglie. Le Camere la tolgono non come sanzione giuridica, ma come, diciamo, sanzione politica. La sanzione politica non ha una fattispecie a cui è conseguenza. È un po' come il volersi bene, no? Tu sei cara, sei bella, sei simpatica, non rompi mai le scatole, cucini bene, sei ricca, mi manca il numero di telefono, e il però mi sono rotto le scatole, non ti sopporto più. Hai qualche colpa? No. Purtroppo l'amore è così, va e viene, e siamo tutti un po' incostanti. A un certo punto uno non ne può più, non c'ha nulla di come capo di imputazione. Non è che dice, siccome tu hai fatto questo, allora io ti lascio. No, sono stufo. No? E così è anche la fiducia. La fiducia non è come la responsabilità politica che scatta a ricorrere di fattispecie tassative, no? Nel caso di condanna definitiva per i seguenti reati, lì c'è un obbligo giuridico di dimissione. La fiducia invece è qualcosa di totalmente etereo, può essere il governo meraviglioso, ma dopo un po' di anni il Parlamento non ne può più perché vuole cambiare le posizioni, perché sono invidiosi, tutto quello che volete, e votano la sfiducia. Per cui il tribunale politico è un non senso. Il caso Cancellieri, dice il giornalista, fa emergere almeno due problemi fondamentali dell'Italia oggi: la sempre più labile distinzione tra sfera privata e sfera pubblica nell'esercizio delle funzioni di Stato, e un rapporto tra politica e la giustizia arrivato ormai a un limite intollerabile di confusione nei confini e di incertezza nelle procedure. E sì, è vero, È vero. Al di là della responsabilità penale, le conversazioni telefoniche del Ministro di Giustizia non documentano la responsabilità della sua funzione in quel dicastero. No, non si capisce bene. Proprio l'amicizia con la famiglia di Gresti doveva consigliarle in quel momento un comportamento riservato e giudizi più rispettosi verso le indagini in corso. La solidarietà umana non impedisce di rivendicare, anche con gli amici, i doveri di una funzione pubblica delicatissima. Tutto è vero, ma questo che cosa ci dice? Che ci deve dimettere oppure no? Diciamo che sarebbe stato più carino che lei non dicesse farò tutto il possibile? Sì, sarebbe stato più carino, ma il fatto che lei l'abbia detto non è stato seguito da fatti, per cui non ci sono responsabilità giuridiche. Si può ritenere che una persona non debba più fare il ministro perché ha telefonato un'amica che era a sua volta la compagna di un grande imprenditore, notoriamente biscazziere, e attualmente in carcere? Cioè uno deve interrompere l'amicizia e dire scusa io non posso parlare con te perché sono il ministro. Quella che cosa avrebbe detto? Ma sei bevuto il cervello? Se tu sei il ministro non mi rivolgi più la parola. Doveva dire io parlo con te però sai io sono ministro per cui tu mi dici delle cose e io non ti do risposte. Ma chi di noi si comporterebbe così, no? Poi certo, il problema è la conseguenza degli atti. Siccome gli atti pare che non abbiano conseguenze, indubbiamente insomma la questione non mi pare tanto chiara. Però il dibattito si sta accendendo e il dibattito anche si accende sulle lettere al direttore, per esempio, anche questo visto oggi. Cancellieri 1, dimissioni politiche. Si avvicina il voto di fiducia sul ministro della giustizia. Sono fermamente convinto della necessità che il ministro si debba dimettere, ma è molto probabile che questo accadrà non per motivi etici, ma per cause meramente politiche. Mi spiace Roberto Giardino, ma tu non hai capito, un accidente della vita. Uno si deve non si deve dimettere per motivi etici, ma per motivi politici. Oddio, dall'etica uno paga delle conseguenze sul piano etico. Sul piano politico paga su un terreno diverso. Purtroppo la politica, certe volte non collima con l'etica, ma che uno sia eticamente responsabile. Di che cosa è eticamente responsabile? Qui è una valutazione politica, stiamo parlando di un dibattito politico. Cancellieri 2, non capisco Epifani. L'articolo 67 della Costituzione afferma che i parlamentari non hanno vincolo di mandato nemmeno nel rispetto dei partiti. L'articolo 67 dice esattamente questo, non parlando dei partiti naturalmente. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Non dico vincolo di mandato dei partiti, vincolo di mandato. Allora il vincolo del mandato è un istituto che risale, già ve l'ho spiegato, molto prima che esistesse lo Stato costituzionale, prima della Rivoluzione francese, quando esisteva la rappresentanza con mandato, e il mondo liberale ha voluto rompere e ha voluto immaginare con Rousseau che i parlamentari rappresentino la nazione e non abbiano un vincolo col mandato dei loro elettori. Questo era il problema, che i tuoi elettori non ti votano dicendo, dandoti il cahier de doléances, dicendo se tu hai nuove questioni devi venire nel tuo collegio a interpellarci, perché quello è il vincolo del mandato. Il vincolo del mandato con i partiti non c'entra un cavolo, tu sei eletto nella lista di un partito, avrai un vincolo col partito oppure no? Oppure ti fai leggere nel partito, il giorno dopo dici grazie, grazie, molte grazie, mi dispiace ma io non la penso come voi, anzi voterò dall'altra parte. Questo è un vincolo di decenza, qualcuno lo fa, generalmente ricevendo in cambio qualche milioncino, ecco. La domanda mi sorge spontanea, perché secondo Epifani, eletta ovviamente, i parlamentari del PD potrebbero solo esprimere liberamente la loro opinione nell'ambito di una discussione interna del partito, ma poi dovrebbero votare a favore della permanenza del ministro e cancelliere al governo? Magari fosse così. Mi piacerebbe vivere in un paese in cui nei partiti si discute, ci si scanna, ci si bestemmia la mamma e alla fine si vota, passa una linea politica e tutti sono tenuti a rispettare quella linea politica. Ricorda un po' il centralismo democratico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ma è quello che domina tutte le organizzazioni. Il dibattito si svolge dentro e fuori non ci sono i franchi tiratori. I franchi tiratori sono quelli che magari stanno zitti durante il dibattito nel partito e poi votano contro, per esempio, le elezioni di Prodi al Presidente della Repubblica, o quella di Marini. Cioè, l'idea che i partiti siano democratici al loro interno e monolitici al loro esterno sarebbe il massimo della nostra democrazia. Lui invece pensa che i partiti siano delle organizzazioni di tendenza in cui ciascuno fa il cavolo che vuole perché rappresenta l'intera nazione. Questo significherebbe che il Parlamento ogni giorno rischia di crollare. Ciascuno vota secondo la propria coscienza, ammettendo che ciascuno abbia anche una coscienza, significa che noi non abbiamo nessuna certezza su maggioranza e opposizione, su sostegno del governo, su maggioranza nelle votazioni delle leggi, cioè non abbiamo nessuna macchina che funzioni. Stiamo distruggendo il Parlamento. Ultima cosina, sì, sempre legata a questa, è la proiezione sul governo. Questa è una cosa interessante. Alfano sente Letta. Madonna, saranno stufi di sentirsi quei due. Mamma mia, non so chi compatisco di più. So chi compatisco di più. Parlano delle prospettive del governo, concordano che ora, con la marginalizzazione di Berlusconi e dei suoi pasdaran, l'esecutivo è più stabile, caso cancellieri permettendo. Ma c'è un problema da risolvere. Tutti i ministri del PDL sono passati nel nuovo centrodestra, che ora con una sessantina di parlamentari ha ben 5 dicasteri di peso, più la poltrona di vicepresidente dello stesso Alfano. Cosa sta dicendo? Una cosa che è tipica dei governi di coalizione. Il governo di coalizione mette insieme più partiti, ognuno vuole essere rappresentato nel governo più o meno in proporzione del suo peso. Esisteva nella prima Repubblica un noto strumento, il manuale Cencelli, di cui forse qualcuno di voi ha sentito nominare, perché ogni tanto qualche giornalista lo cita, che era uno scherzo fatto da un backbencher, da un deputato di C di terza fila, il quale si era divertito a fare un manuale della spartizione del potere, dicendo: ogni ministro quanto pesa, ogni sottosegretario quanto pesa, ogni ente pubblico quanto pesa, e di conseguenza, come formando un governo, tu devi tenere presente dei pesi, delle cariche che ricopri, che devono essere proporzionate al peso elettorale che hai. Questo è il manuale Cencelli, che è partito come scherzo e poi è diventato come un manuale vero e proprio. Cioè, i governi si facevano così, dicendo: ma tu c'hai già il sottosegretario agli interni, il ministero degli esteri e la presidenza dell'ENI, quindi puoi essere tranquillo, no? E la logica si ripresenta qui. Stiamo dicendo, la scissione del PDL non è stata una scissione fatta così, è stata fatta così: quelli che erano il governo sono usciti da Forza Italia, quelli che non hanno governo sono in Forza Italia, e di conseguenza Forza Italia non c'è più nessun rappresentante nel governo. Il PDL, cioè l'ex PDL, attualmente nuova destra organizzata, sono invece, hanno tutti i ministri, tutti i segretari, e questo crea un certo imbarazzo, perché se il PDL prima era grande così e il PD era grande così e quindi la rappresentanza era pari, adesso il PD è grande così, il nuovo centro eccetera è grande così e quindi la sua rappresentanza è sovradimensionata. Una sovradimensionamento destinato a far scoppiare polemiche dentro la maggioranza con il PD, che potrebbe chiedere maggior peso nella compagine governativa e con i reduci di Scelta Civica, rimasti con Monti, che oggi Persi, Mauro e D'Alia, che sono usciti da Scelta Civica, ma sono i ministri in quota Scelta Civica, non hanno una vera rappresentanza nell'interno del Consiglio dei Ministri. Qui è ancora più grave, perché mentre Forza Italia probabilmente non sta nella maggioranza, a meno sentire Brunetta per quello che vale, e il sì, Brunetta gli spara un al giorno, perché, e il centro civico di Monti resta nella maggioranza, ma i ministeriali della lista Monti sono usciti dalla lista Monti e quindi la lista Monti non c'è rappresentante di governo, mentre i ministeriali non c'hanno più partito alle spalle, e questa è una situazione davvero imbarazzante, capito? Uno c'ha le brache e l'altro c'ha le tiracche, e due cose insieme non reggono, brutta situazione. Ecco perché, racconta chi è in costante contatto con Alfano, Angelino ha dato la propria disponibilità a Letta a lasciare il Ministero degli Interni e a tenere solo il ruolo di vicepresidente. Molto dipenderà anche dalla Cancellieri. Se lascerà, aprendo un rimpasto. Ecco, il rimpasto è un termine che si usa naturalmente in pasticceria, ma anche nel diritto costituzionale italiano. Dicasi rimpasto, la manovra politica con cui il governo, senza interrompere la sua continuità, cambia alcuni ministri. Il governo è in carica, ha la fiducia delle Camere, a un certo punto rimpasta, prende un ministro, lo tira via, prende un altro, lo mette al suo posto, due li si scambiano e così via, dà comunicazione alle Camere, ma senza chiedere la fiducia, perché la fiducia ce l'ha. Il rimpasto non interrompe la continuità. Mi ricordo che c'è stato Casini, nel senso di Pier Ferdinando, che si era, doveva essere il 2003-2004, per cui il governo Berlusconi, a un certo punto si è fatto un rimpasto e Casini ha detto no, non si fa un rimpasto, deve essere una cesura per cui tu interrompi il governo, torni dal Presidente della Repubblica, dai le dimissioni, ti fai ridare l'incarico, torni da noi, riformi il governo e richiedi la fiducia in modo che c'è un governo Berlusconi 1 e un governo Berlusconi 2. Non è cambiato nulla anche nella maggioranza, ma era un segno di discontinuità. Il rimpasto invece non dà segno di discontinuità. Allora il problema è che se la Cancellieri si dimette, siccome occupa un ministero di peso, giustamente, che si fa? A chi si dà il Ministero degli Interni? Il Ministero degli Interni è un bel pezzo del governo e di conseguenza a chi lo si dà cambia un po' le strutture interne, scusate, non è gli interni, lei è la giustizia, il ministero era prima gli interni, ministero delicatissimo, tra l'altro sta facendo anche bene, devo dire, la cancelliere al ministero della giustizia, ministero delicatissimo perché il ministero della giustizia è quello che ha tutti gli incasinamenti delle cause, delle sentenze, del Berlusca e così via, quindi scelta molto delicata. Ma soprattutto dal voto di fiducia sulla legge di stabilità dipende il tutto. Se Forza Italia, dunque la legge di stabilità, al Senato sta per vedere la fine, c'è in prospettiva il 27 il voto sulla decadenza di Berlusconi, ma probabilmente il governo chiederà la fiducia prima, se riesce a arrivare al punto, in modo di far approvare la legge di stabilità al Senato. Maxi emendamento e voto di fiducia come sempre. Se Forza Italia voterà a favore, restando in maggioranza, Berlusconi potrebbe chiedere un posto nel governo. Ah, se lui resta dunque Berlusconi ha votato la fiducia precedente voto di fiducia, no? Se adesso di fronte alla legge di stabilità, con uno dei suoi colpi d'ingegno, dopo aver sparato le varie pitonesse e i falchetti vari contro il governo, lui si alza e dice, e perciò, nonostante tutto quello che ho detto prima, voto la fiducia, lui resta nella maggioranza. Restando nella maggioranza può dire, ma se io resto nella minoranza, voglio un ministro. Oh, guarda caso, si è liberato proprio il Ministero di Giustizia. Ucci, ucci. Ministero di Giustizia che lui nel primo suo dicastero voleva dare a Previti, di cui avete sentito nominare, che è stato condannato con sentenza definitiva e gli arresti domiciliari ancora per corruzione di magistrato di Cassazione. Ecco qual è il problema, però questo mi sembra che ci penserà Brunetta a fargli passare l'idea. Un sovradimensionamento destinato, no scusate, questo l'ho già detto. Ma anche nel caso più probabile di voto contrario da parte di Forza Italia, ci sarà uno smottamento con le dimissioni dei viceministri e dei sottosegretari di Forza Italia. Perché oltre ai ministri che sono tutti passati con la nuova centrodestra, ci sono anche viceministri e sottosegretari che sono rimasti in Forza Italia. Ce n'è uno che vi segnalo, che l'ho scoperto, ma me l'aveva già segnalato la report, la Gabanelli, noi abbiamo un ministero per gli affari regionali, con tanto di ministro affari regionali, Delrio, ex presidente dell'ANCI, ex sindaco di Reggio Emilia. Ma abbiamo anche un sottosegretario alle regioni, che è di un partito che voi non avete mai sentito nominare, che è, il partito si chiama così, non sto scherzando, Moderati in Rivoluzione. È un partito democratico nato in una notte di maltempo e il capo di questo partito è un noto industriale del modenese e questo il sottosegretario è credo suo cognato che peraltro ha dei titoli e lui è sindaco. È sindaco di un paese di 418 abitanti del Trentino. Allora lui penso che passerà, avrà un momento di disturbo gastrico, ma alla fine dirà mollo il governo perché mi conviene andare con Silvio, o forse no. A questo punto alcuni di questi sottosegretari si dimetteranno e allora si dimette la Cancellieri, ministro pesante, ministero pesante, si dimettono un po' di sottosegretari e viceministri, si aprono delle caselle nuove. Questo significa dover risolvere il problema politico di come riempirle. Occasione che potrebbe venire sfruttata per ridare un equilibrio complessivo al governo, con Alfano che spiega un senatore di peso, scritto qua, spiega un senatore di peso, sfrutterebbe l'occasione per lasciare il Viminale, Ministero degli Interni, e fare al meglio il vicepresidente, soprattutto il segretario di un partito tutto da costruire e che vuole correre da solo alle europee. Incominciamo ad avere una scadenza elettorale importante che sono le elezioni europee, la prossima primavera, e in vista delle prossime elezioni europee anche i partiti devono cominciare a darsi una forma. Insomma, cari ragazzi, in questo paese non ci si annoia mai, questa è la verità, neanche studiando diritto costituzionale. A domani.